Benvenuti a Sala d'Attesa, la serie di podcast della Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento L'Impedismo. Per questa edizione abbiamo selezionato una serie di lavori recentemente pubblicati di elevato valore scientifico e ne discuteremo con uno degli autori. Sono Andrea Guerra e qui con me c'è Salvatore Bombegna, a cui lascio la parola per la presentazione del nostro ospite.
Grazie Andrea, salve a tutti. Oggi parleremo di uno studio recentemente pubblicato su Brain, incentrato su uno dei biomarcatori che si stanno valutando per migliorare la precisione diagnostica all'interno delle sinucleinopatie, la ricerca dell'alfa-sinucleina nella cute. Abbiamo il piacere di avere come ospite l'autore principale di questo paper, il dottor Vincenzo Donadio, che ringrazio per essersi unito a noi. Il dottor Donadio è direttore dell'unità di neuromuscolare e neuroimmunologia della UOCI Clinica Neurologica dell'IRCCS Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna, che negli ultimi 13 anni della sua carriera si è concentrato molto sulla definizione di biomarcatori affidabili per le sinucleinopatie ed ha messo a punto la tecnica per la ricerca e l'identificazione dell'alfa-sinucleina misfoldata mal ripiegata nei nervi cutanei. È inoltre PI di un grant di ricerca finalizzata dal Ministero della Salute proprio sulla diagnosi differenziale tra le sinucleinopatie ed in particolare tra la malattia di Parkinson e la demenza a corpi di Lewy. Io lo ringrazio ancora per essere con noi e benvenuto.
Grazie, ciao, saluto.
Allora, la prima domanda diciamo che è un po' incentrata sulla ricerca di un biomarcatore ad alta sensibilità ed alta specificità, che è uno degli obiettivi della ricerca nella malattia di Parkinson e dei parkinsonismi in generale, per rendere quindi la diagnosi più precisa possibile, anche nell'evidenza dell'inclusione di questi pazienti in studi clinici di farmaci che hanno l'obiettivo di modificare l'andamento della malattia e di interrompere il processo di neurodegenerazione. In questo campo, le biopsie di cute e la conseguente ricerca di sinucleina fosforilata cutanea si sono dimostrate un ottimo biomarcatore. Infatti, in questo studio, a mio avviso, la novità più eclatante è proprio la valutazione della sinucleina fosforilata all'interno di particolari gruppi cellulari, di particolari cellule come le cellule di Swann. Perché studiare questo tipo cellulare così interessante nell'atrofia multisistemica?
Sì, intanto lasciatemi ringraziare il comitato editoriale che ha selezionato questo nostro lavoro per discuterne qui con tutti voi. E per venire alla domanda, diciamo che l'importanza principale di studiare un biomarcatore nell'atrofia multisistemica è dovuta al fatto che attualmente non disponiamo di un biomarcatore affidabile in questa malattia. Negli anni l'approccio con la biopsia di cute ha dimostrato come gli accumuli di sinucleina fosforilata cutanei possono differire nell'atrofia multisistemica rispetto ad altre, alla malattia di Parkinson e ad altre sinucleinopatie a seconda del gruppo di fibre coinvolte dai depositi stessi. Quindi nell'atrofia multisistemica noi, ma anche altri gruppi, abbiamo descritto come il deposito di alfa-sinucleina fosforilata è principalmente localizzato nei terminali nervosi, quindi nei neuroni somatici, a differenza della malattia di Parkinson, demenza a corpi di Lewy, dove questi depositi sono localizzati prevalentemente a livello dei delle terminazioni nervose di tipo autonomico. Questo approccio, insieme anche alla RT-Quick, che è un'altra metodica che si sta affermando notevolmente in questi anni per evidenziare diciamo la proteina della sinucleina abnorme, alterata, dove diciamo anche con l'approccio dell'RT-Quick si sta cercando di caratterizzare diversi fenotipi di alfa-sinucleina. Quindi con questi approcci abbiamo la possibilità oggi di poter differenziare in un modo abbastanza preciso non solo le sinucleinopatie ma anche le diverse varianti. La difficoltà però dell'atrofia multisistemica è che la differenziazione con la biopsia di cute, considerando le diverse fibre nervose cutanee coinvolte, non determina un'accuratezza diagnostica molto elevata, perché diciamo quello che è il target principale, quindi come dicevo prima il coinvolgimento delle fibre somatiche, a volte lo ritroviamo, questo tipo di deposito delle fibre somatiche lo ritroviamo anche nella malattia di Parkinson con disautonomia e nella demenza a corpi di Lewy, quindi non è un marcatore altamente specifico dell'atrofia multisistemica. La stessa RT-QuIC nell'atrofia multisistemica ha prodotto dei dati abbastanza discordanti, perché alcuni gruppi hanno dimostrato che l'atrofia multisistemica ha un pattern peculiare con l'RT-QuIC, che però questo dato non è stato confermato da altri lavori. Quindi di fatto al momento l'RT-QuIC sulla identificazione dell'atrofia multisistemica non ha prodotto dei dati di estrema accuratezza diagnostica come nelle altre sinucleinopatie, cioè come nella malattia di Parkinson e demenza a corpi di Lewy. Quindi analizzando un po' il background scientifico è necessario identificare, si capisce come necessario identificare un biomarcatore affidabile nell'atrofia multisistemica, e quindi questo era, è stato l'input principale, il background scientifico principale per avviare uno studio che potesse in qualche modo identificare nel campione di cute un nuovo biomarcatore. E quindi abbiamo cercato di, ripercorrendo un po' quella che è la patogenesi dell'atrofia multisistemica, cioè di un'alterazione che prevale a livello delle cellule gliali, parlo ovviamente di modello del sistema nervoso centrale, quindi di depositi a livello del sistema nervoso centrale, considerando quindi la patogenesi principale dell'atrofia multisistemica, abbiamo cercato di identificare accumuli nelle cellule gliali cutanee per capire se questo fosse un biomarcatore affidabile specifico dell'atrofia multisistemica. I dati di questo primo lavoro confermano come questo dato, cioè i depositi nelle cellule gliali cutanee, rappresenti un marcatore da questo primo nostro lavoro decisamente specifico dell'atrofia multisistemica, e abbiamo dimostrato come questo dato può aumentare l'accuratezza diagnostica dei depositi cutanei delle fibre somatiche, che fino a questo nostro lavoro era considerato il marcatore più specifico per identificare un'atrofia multisistemica. Quindi in qualche modo abbiamo aumentato l'accuratezza diagnostica con questo nuovo biomarcatore nella identificazione dell'atrofia multisistemica, e devo dire quindi che questo lavoro determina, se verrà confermato ovviamente da altri lavori, determina un livello di accuratezza diagnostica nettamente più alto rispetto a biomarcatori che avevamo disponibili fino a questo momento.
Grazie Vincenzo, confermi quindi questa alta sensibilità e specificità degli aggregati intracellulari nelle cellule di Swan, ma questa novità, che tu hai visto tramite questo articolo, può essere anche una svolta nello studio proprio della patogenesi dell'MSA, quindi dell'atrofia multisistemica, che è, come tu sottolineavi, è proprio una malattia oligodendrocitaria, quindi diversa dalla malattia di Parkinson.
Sì, uno degli aspetti credo più rilevanti di questo nostro lavoro, che è un lavoro che è nato e si è sviluppato per la ricerca, quindi come ho cercato di spiegare prima, di un biomarcatore dell'atrofia multisistemica, quindi le finalità principali del nostro lavoro erano finalità di tipo diagnostico. Però credo che questo nostro lavoro possa in qualche modo dare degli spunti importanti anche sulla patogenesi. Ovviamente parlo di spunti perché per approfondire questi aspetti credo che sia necessario fare dei lavori diversi, finalizzati, focalizzati proprio su questi aspetti. Però ci sono un paio di dati che cerco di approfondire adesso, che sono secondo me rilevanti anche per la patogenesi della malattia. Il primo dato è quello che le cellule di Schwann di cui stiamo parlando e dove abbiamo trovato il deposito del biomarcatore, chiamate cellule di Remak, sono cellule di Schwann non mieliniche. Quindi una delle ipotesi patogenetiche della malattia di cui stiamo parlando, quindi dell'atrofia multisistemica, è proprio quella che vuole, che sottolinea un ruolo determinante per la mielina, perché appunto sappiamo che le cellule degli oligodendrociti sono cellule mieliniche, quindi l'ipotesi centrale che vuole l'oligodendrocita al centro della patogenesi di questa malattia presuppone che ci sia un ruolo determinante della mielina nel determinare, nel favorire gli accumuli di sinucleina patologica. E in particolare il ruolo che viene ritenuto, considerando questa ipotesi patogenetica, il ruolo che viene ritenuto determinante della mielina sarebbe svolto da una proteina che si chiama P25, quindi la proteina fosfo-25. Questa proteina, considerando questa ipotesi patogenetica, sembra avere un ruolo determinante quando disloca dalla mielina al citoplasma nel favorire, avrebbe un ruolo determinante, quindi favorente, i depositi di sinucleina fosforilata. Quindi se noi pensiamo che le cellule di Remak che abbiamo descritto non sono mieliniche, questo in qualche modo ci suggerisce che la complessità, quantomeno la complessità patogenetica di questa malattia, è più estesa di quello che si pensava. Quindi non è probabilmente solo la mielina che può favorire i depositi di alfa-sinucleina patologica, ma ci sono altre componenti, proprio perché le nostre cellule di Remak che abbiamo descritto non sono mieliniche. Quindi il ruolo della mielina nei depositi che noi abbiamo descritto nella cute non è, non può centrare la mielina, visto che queste cellule non sono mieliniche. E quindi ovviamente questo ci fa capire che la patogenesi della patologia è probabilmente più complessa di quello che si pensava fino a questo momento. Un altro spunto importante, credo, per il futuro, che andrà approfondito, riguarda il ruolo della sinucleina nativa per quanto riguarda i depositi di sinucleina misfolded, quindi patologica alterata, nelle cellule gliali. C'è un'ampia, ci sono ampie discussioni in letteratura su come si formano i depositi di sinucleina misfolded alterata nelle cellule gliali. Qualcuno sostiene che questi aggregati di sinucleina alterata vengono captati dalle cellule gliali, quindi dall'oligodendrocita, principalmente dalle cellule neuronali. Quindi questa prima ipotesi suggerisce che i depositi di alfa-sinucleina alterata nascono a livello dei neuroni e in un secondo momento vengono captati o si diffondono attraverso la proprietà di Seding, vengono poi a localizzarsi a livello delle cellule gliali, proprio perché questa ipotesi si basa sul fatto che le cellule gliali non contengono la sinucleina nativa, quindi non possono creare dalla sinucleina nativa, quindi dai mattoncini basilari costituenti gli aggregati anomali alterati di sinucleina, mancando quindi i mattoncini, quindi la sinucleina nativa, non si può costruire l'aggregato misfolded alterato. La seconda ipotesi invece vuole che i depositi di sinucleina alterata patologica vengano a formarsi proprio nelle cellule gliali, quindi che hanno un ruolo principale, fondamentale e anche primario nella formazione dei depositi di sinucleina misfolded, proprio perché contengono, secondo quest'altra ipotesi, le cellule gliali contengono la sinucleina nativa. Quindi dai mattoncini della sinucleina nativa si formano gli aggregati di beta-amiloide misfolded alterati patologici di sinucleina e quindi si formano primariamente a livello delle cellule gliali, che poi diffondono gli aggregati anche a livello dei neuroni vicini. Quindi sono due ipotesi del tutto contrastanti, basati quindi la prima sul fatto che la sinucleina nativa non è contenuta nelle cellule gliali, dove poi ritroviamo principalmente gli aggregati anomali di sinucleina, e la seconda invece si basa sul fatto che la sinucleina nativa è espressa da queste cellule gliali. Nel nostro lavoro abbiamo dimostrato come le cellule di Remak, quindi dove noi troviamo in vivo gli aggregati anomali di sinucleina fosforilata, contengono la sinucleina nativa. Abbiamo riportato anche nel lavoro, se andrete poi a leggerlo, una figura dove dimostriamo come le cellule di Remak presentano una quantità evidente di sinucleina nativa. Quindi questo nostro dato in vivo dimostra come le cellule gliali dove noi possiamo reperire gli aggregati di sinucleina nativa contengono allo stesso tempo anche la forma nativa di sinucleina. Quindi questo dato ci può far pensare che la seconda ipotesi potrebbe essere quella corretta, e quindi che le cellule gliali che producono gli aggregati anomali di sinucleina fosforilata possono produrre questi agglomerati anomali di questa proteina proprio perché contengono i mattoncini costituenti che sono appunto la sinucleina nativa. Ovviamente questi, come dicevo, sottolineo ancora una volta che questi sono spunti di riflessione, di indagine, perché il nostro studio non era finalizzato a studiare, ad approfondire degli aspetti patogenetici della malattia, ma credo che per il futuro questi siano spunti importanti che devono essere approfonditi.
Beh, è uno spunto veramente interessante, perché davvero rivoluzionerebbe un po' anche la patogenesi e tutto ciò che hai detto nel tuo intervento. Cambierebbe totalmente la patogenesi dell'atrofia multisistemica, ed è davvero, davvero interessante anche per andare ad eseguire degli studi con farmaci che possano intervenire sulla patogenesi. Ecco.
Mi permetto, Salvatore, scusa. Sì. Più che rivoluzionare, direi che in qualche modo può migliorare la comprensione della patogenesi, perché poi di fatto la difficoltà principale di andare a studiare questi aspetti di cui stiamo parlando in vivo è proprio dovuta al fatto che non abbiamo l'accesso al cervello, quindi non possiamo nell'uomo capire questi aspetti, cioè la sinucleina nativa espressa o non espressa nelle cellule gliali affetti dalla malattia, proprio perché poi nell'uomo queste cellule studiamo dopo che il paziente è morto, quindi durante prendendo il campione in sede autoptica, quindi ci sono delle difficoltà anche tecniche per andare a studiare questi aspetti. E il vantaggio che noi abbiamo è quello di poter avere un modello in vivo, e devo dire che dal punto di vista di quello che abbiamo riportato anche nel lavoro, questo non è altro che lo specchio di quello che conoscevamo già per le cose che si conoscevano a livello cerebrale, cioè che la malattia atrofia multisistemica è una malattia primariamente o soprattutto delle cellule gliali, così come abbiamo dimostrato nella cute. Quindi quello che noi vediamo a livello cutaneo è lo specchio, dai dati che abbiamo abbastanza certi e affidabili che abbiamo a livello cerebrale, di quello che succede nel cervello. Ci sono degli aspetti che nel cervello ancora non conosciamo, come la deposizione della sinucleina nativa, e che quindi ovviamente, avendo il modello in vivo dove è facile colorare la sinucleina nativa, riusciamo più facilmente a capire dove è localizzata la sinucleina nativa, se c'è nelle cellule gliali, e che ruolo può avere rispetto agli aggregati anomali di sinucleina. Quindi più che degli aspetti rivoluzionari, direi degli aspetti che possono migliorare la comprensione di un modello quale quello cutaneo, che può in gran parte, credo, rispecchiare quello che succede, almeno dai dati che abbiamo fino adesso, è un modello che può rispecchiare quello che succede a livello cerebrale.
Certo, chiarissimo. È chiaro che la tecnica della ricerca della sinucleina fosforilata nella cute va comunque resa più sensibile e più specifica, però secondo te potrebbe già rientrare l'esecuzione della biopsia di cute nella normale pratica clinica, per esempio per la diagnosi di un parkinsonismo atipico?
Secondo me sì, perché si tratta di un esame, non particolarmente aggressivo. Noi lo definiamo in genere un esame minimamente invasivo, è un esame che non ha particolari effetti collaterali, se non un sanguinamento successivo all'esecuzione dell'esame, che non è, potrei dire, mai un problema, quasi mai un problema rilevante per il paziente. Quindi è un esame che viene abbastanza ben accettato dai pazienti stessi, pur essendo un esame invasivo, ovviamente. E poi anche un altro motivo importante è che i dati che stiamo accumulando in questi anni ci dimostra come questo approccio con la biopsia di cute è un approccio importante nel poter differenziare le varie forme di sinucleinopatia in vivo. Parliamo anche Parkinson, malattia di Parkinson e parkinsonismi, dove a volte l'inquadramento clinico è particolarmente complicato. Abbiamo appena finito di pubblicare un lavoro dove abbiamo analizzato dei pazienti con un inquadramento clinico tipico di, diciamo, che avevano, rispondevano ai criteri clinici tipici delle tauopatie, quindi PSP e cortico basali. Ebbene, abbiamo scoperto che il 20% dei pazienti che rispondevano a questi criteri clinici di PSP e cortico basali in realtà avevano la sinucleina nella cute. Erano dei pazienti che poi, andando a scavare nella loro storia clinica, abbiamo trovato delle atipie, pur rispondendo ai criteri clinici delle tauopatie, presentavano delle atipie dal punto di vista clinico, e una di queste atipie era una risposta in qualcuno abbastanza, direi del tutto brillante, in altri un po' meno, però comunque c'era una risposta per esempio alla levodopa. E quindi questo ci fa, supporta l'idea che il biomarcatore in qualche modo può essere utile anche nei parkinsonismi atipici e nelle forme in cui l'inquadramento clinico non è così soddisfacente, o addirittura diciamo ci dà dei dubbi sull'inquadramento clinico. Quindi credo che, insomma, abbiamo tutti i presupposti per poter dire che si tratta di un biomarcatore utile anche nella gestione clinica dei malati, e il motivo principale che è utile è dovuto alla sua alta, estremamente alta specificità, perché diciamo, considerando un po' la complessità dei lavori che sono presenti in letteratura per quanto riguarda questo biomarcatore, la specificità che noi possiamo mettere in campo con l'approccio della biopsia di cute è una specificità veramente altissima, che sfiora il 100% nell'identificare le sinucleinopatie. Dobbiamo ancora fare molto, certo. Dobbiamo fare molto soprattutto nelle forme iniziali, dove, che sono poi anche quelle più difficili da inquadrare dal punto di vista clinico, dove probabilmente, diciamo, ancora i dati che abbiamo a disposizione non sono così alti.
Assolutamente, Vincenzo, mi sembrano dati veramente molto molto interessanti e possibilmente anche di impatto, come dicevi tu, traslazionale, clinico e pratico. Poi proprio a proposito di questa traslazionalità e di questo impatto clinico, avevo una curiosità e volevo chiederti: recentemente sono stati revisionati i criteri diagnostici dell'atrofia multisistemica. Ti volevo chiedere, secondo te, le biopsie di cute, le tecniche che tu hai descritto così elegantemente in questo lavoro, sono così lontane dal poter essere prese in considerazione per essere introdotte all'interno dei criteri diagnostici supportivi, anche per esempio come criterio supportivo nella categoria dell'MSA prodromica?
Dunque, dicevo, l'MSA prodromica, i dati che abbiamo non sono ancora rilevanti, quindi bisogna lavorare di più per capire il ruolo che può avere questo biomarcatore nella fase prodromica della malattia. Quindi ancora non lo sappiamo quando il biomarcatore espresso, parlo del biomarcatore cutaneo ovviamente, quando espresso lungo il decorso della malattia, quindi se è espresso precocemente oppure se dobbiamo diciamo, averlo come biomarcatore di riferimento nella fase un po' più avanzata della malattia. Consideriamo che i pazienti che abbiamo descritto nel lavoro erano pazienti, diciamo, la maggior parte di questi erano pazienti non in fase prodromica, quindi quello che noi abbiamo descritto è valido per una fase di malattia intermedia. Quindi sulla fase prodromica dobbiamo accumulare ancora più esperienza, però io mi auguro di sì, per i motivi che dicevo prima. Mi auguro di sì perché diciamo, un biomarcatore specifico e affidabile di queste malattie è auspicabile, e se ce l'abbiamo, secondo me dobbiamo considerarlo. Poi ovviamente con aspetto critico, quello sono il primo a dirlo, dobbiamo valutare i vantaggi, gli svantaggi, dobbiamo valutare l'accuratezza. Però valutarlo, secondo me, è un aspetto importante, anche perché se ci pensate, quello che noi descriviamo come deposizione tissutale è esattamente lo stesso tipo di approccio che ci permette poi in sede autoptica di fare la diagnosi della malattia. Quindi se facciamo la diagnosi con questo approccio durante la fase autoptica, io credo che bisogna considerare lo stesso approccio di deposizione tissutale in un tessuto facilmente accessibile quando il paziente è vivo.
Io sono sicuro personalmente che questo tipo di approccio potrebbe avere una prospettiva veramente rosea in futuro, perché così poco, diciamo, invasivo, che potrebbe essere estremamente utile. Vincenzo, io ti ringrazio, grazie mille, e ringrazio a tutti per averci seguito. Un saluto da me e da Salvatore Bombegna, e non perdete la prossima puntata di Sala d'Attesa.